Come sapete dal programma, il mio titolo è Rosmini, pubblicista, unità, federalismo, matrimonio civile. Tra gli scritti di Rosmini esiste un settore di sapore politico che appartiene all'ultimo scorcio della sua vita. Si tratta di saggi apologetici a carattere divulgativo, per lo più articoli di giornale, composti tra il 1848 ed il 1854. L'Italia si trovava in subbuglio, le democrazie liberali avanzavano i primi passi con l'ottenimento della Carta Costituzionale, l'anelito dell'unificazione si estendeva a macchia d'olio sui vari ceti della popolazione. All'interno di ogni singolo Stato la richiesta cittadina di maggiore libertà, opinione, stampa, religione, coscienza, minoranze, eccetera, si faceva più insistente e strappava piccole ma significative vittorie. Usando una metafora del Rosmini delle cinque piaghe, l'Italia stava vivendo un'epoca di marcia, in gestazione, cioè il punto in cui comincia un ordine nuovo di cose. E come sempre capita in questi casi, gli spiriti più riflessivi dei ceti colti del tempo, Mamiani, Rosmini, Gioberti, Balbo, Cavour, Mazzini, Cattaneo, eccetera, tentavano di convogliare il sentire comune verso visioni politico-sociali proiettate sul futuro e differenti tra loro. In particolare, l'allentamento della censura aveva permesso alla carta stampata di moltiplicare le testate dei giornali e con la guerra di Crimea che cominciano i rapporti dei giornalisti dal fronte con le fotografie annesse. E diventavano quindi mezzi privilegiati di informazione e di formazione. Essi portavano nelle case degli abbonati i fermenti politici che si scontravano pubblicamente fra le due camere del Parlamento e al tempo stesso ogni giornale cercava di influire sul lettore per rendere vincente la propria versione dei fatti. Uno dei nodi che si presentò subito al nuovo Parlamento costituzionale piemontese fu il modo di rapportarsi con la Chiesa Cattolica, della quale facevano parte, se si esclude una minoranza di valdesi e di ebrei, quasi tutti i cittadini del regno. L'esigenza di un nuovo assetto giurisdizionale nei rapporti Stato-Chiesa appariva necessaria una volta attuato il passaggio dalla forma assolutista a quella costituzionale. Nello spirito democratico-liberale dei nuovi Stati, la carta concessa dal re doveva valere per tutti i cittadini. Quindi non sembravano più concepibili i settori di giurisdizione autonoma che sarebbero stati interpretati quali privilegi odiosi. Bisognava allora creare una legislazione in sintonia coi principi delle democrazie liberali e per fare ciò bisognava anche ridiscutere la posizione giuridica che la Chiesa aveva nelle passate forme di governo. I punti principali sui quali il Ministero piemontese focalizzò da subito l'attenzione pubblica erano sostanzialmente sei. Il primo era il diritto d'asilo, cioè il diritto della Chiesa di non consegnare alla Polizia di Stato un delinquente che si fosse rifugiato in un tempio. Il secondo tema era quello del foro ecclesiastico, cioè il diritto della Chiesa a giudicare con tribunale proprio e autonomo i propri chierici. Il terzo era quello del matrimonio tra cattolici, il diritto della Chiesa a stabilire le condizioni per la validità del matrimonio cattolico. Il quarto riguardava l'esistenza degli ordini religiosi, cioè il loro diritto di associarsi e di vivere secondo una propria regola spirituale. Il quinto verteva sul patrimonio ecclesiastico, cioè il diritto della Chiesa a mantenere ed amministrare i beni di cui era proprietaria. Il sesto riguardava l'insegnamento, il diritto della Chiesa di istituire e gestire scuole in proprio. sia sui temi riguardanti la formazione della Nuova Italia, sia su quelli politico-religiosi, Rosmini venne quasi costretto dalle circostanze e dalle pressanti richieste degli amici ad intervenire pubblicamente usando la carta stampata ed i giornali. Egli diede il suo contributo senza abbandonare le opere di polso che aveva in mente, quali la teosofia, la psicologia, la logica. Intervenne anche perché si sentiva preparato a discutere questi temi grazie ai precedenti studi di politica e di diritto. Basti pensare alla filosofia del diritto e alla filosofia della politica, due opere che lo mettevano al riparo dal rischio di risultare superficiale o incoerente. Siccome una buona parte di questi scritti apparve dopo la condanna pontificia delle Cinque Piaghe e della Costituzione secondo la giustizia sociale, 1849, qualche studioso ha interpretato la collaborazione rosminiana di pubblicista cattolico come una retractatio delle precedenti ardite visioni della filosofia del diritto e delle Cinque Piaghe, quasi un rientro nei ranghi dei conservatori per farsi perdonare dalla corte pontificia il suo passato di profeta. A me invece pare proprio il contrario. Voglio dire che in questi scritti, di solito trascurati dagli studiosi, la carica ideale dei principi giuridici e politici delle grandi opere si cala prudentemente in questioni politico-religiose della giornata, sono parole di Rosmini, senza perdere, anzi facendo rifulgere, la coerenza tra la teoria e il vissuto. Non quindi una ritrattazione dei passati principi liberali, ma una loro articolata e saggia applicazione agli urgenti interrogativi pratici del momento. Anche là dove certi spunti polemici sembrano sfiorare l'intransigenza, il lettore più attento trova che si tratta di sdegno proporzionato all'audacia con la quale l'avversario si è più allontanato dai principi della sana ragione, oppure vuol far passare per verità o giustizia una menzogna alimentata da pregiudizi nascosti. Gli scritti principali che prendo in visione sono la Costituzione secondo la giustizia sociale, la Costituente del Regno dell'Alta Italia con annesso saggio sull'Unità d'Italia, alcuni scritti sul matrimonio civile dei cattolici. Oggi lo studioso può trovarli riuniti insieme nella nuova edizione che abbiamo dato in omaggio in questi giorni gli scritti politici. Sullo sfondo però tengo anche presente il libro delle Cinque Piaghe, la serie di articoli raccolti col titolo sulla libertà di insegnamento, che non abbiamo pubblicato perché l'abbiamo messo negli scritti pedagogici l'anno scorso, e la serie di articoli che portano il titolo Tre dialoghi sul matrimonio. Con lo stesso spirito, egli scrisse anche alcuni articoli sulla questione del foro ecclesiastico. Fondamentale poi rimane il manoscritto lasciatoci da Rosmini e pubblicato da Malusa dal titolo Della missione a Roma di Antonio Rosmini negli anni 1848-49. La brevità del tempo a disposizione non mi permetterà di toccare tutti i problemi, mi limiterò a scegliere solamente i temi dell'Unità d'Italia, del federalismo e del matrimonio civile fra cattolici. L'Unità d'Italia. I tre concetti principali attorno ai quali si avviava tutto il discorso del risorgimento italiano erano essenzialmente quelli di libertà, indipendenza e unità. La libertà era rivendicata all'interno dei singoli stati, l'unità nel rapporto tra i vari stati italiani, l'indipendenza invece rispetto agli stati stranieri. Rosmini ne condivide il germe, cioè l'ispirazione di fondo. In comunione di idee con l'amico Manzoni e coi cattolici liberali del tempo, egli pensa che queste aspirazioni, mutuate dallo spirito illuministico della Rivoluzione francese e portate in Italia circa 50 anni prima dalle riforme politiche di Napoleone, non siano una febbre maligna di tempi avversi, ma il ragionevole venire a galla di verità evangelica. In altre parole, la Chiesa ha sempre alimentato nel suo interno lo spirito di libertà, fraternità, uguaglianza, ma l'angustia dei tempi e l'immaturità politica del passato non le hanno permesso di farlo fermentare come avrebbe voluto entro la società. In particolare, la rivendicazione di questi diritti non era altro che il riconoscimento del valore della persona, della sua dignità di fine rispetto a tutto il resto che era mezzo a servizio della sua perfezione. Stanno giungendo tempi nei quali il principio di persona o elemento civile proprio del cristianesimo si sarebbe imposto sul principio di signoria tipico dell'assolutismo pagano, da qui il suo essere convinto costituzionalista. Non dimentichiamo che nei Promessi Sposi del Manzoni inizia il primo romanzo nella letteratura italiana i cui protagonisti non sono più principi, capitani d'esercito, eccetera, ma sono elementi popolari. È la democrazia che entra con Manzoni e quindi con il cattolicesimo nella letteratura. Non è più lo status ciò che uno fa, ma è il suo essere persona che è valido per poter essere considerato protagonista. Condividere lo spirito delle nuove democrazie liberali, tuttavia, per lui non equivaleva ad accettare certi modi di promuoverlo nella società, modi che finivano con lo snaturarlo e addirittura col conservargli solo l'ideale maschera esterna, mentre nell'applicazione pratica rimanevano sostanzialmente illiberali. Per quanto riguarda l'unità del popolo italiano, egli nella filosofia della politica aveva spiegato che ogni nazione deve promuovere non solo la parte esteriore del cittadino, cioè il suo benessere, le sue ricchezze, i suoi eserciti, eccetera, ma soprattutto la sua parte interiore, cioè il suo appagamento, che erano la contentezza, la persuasa condivisione, la fierezza di appartenenza, la solidarietà, eccetera. Il cittadino è un insieme di corpo e di anima. Non tenere conto di ambedue questi valori, privilegiare il suo corpo e tenere in un cono d'ombra la sua anima, significa servire un uomo astratto, fornirgli una libertà ingannevole. Tra i due è l'anima, lo spirito interiore di una nazione, quello che rende forte e compatta una nazione. Di conseguenza, se l'Italia aspirava ad essere una nazione integra, libera e indipendente, doveva far risorgere dalla sua storia passata tutte quelle ricchezze spirituali che per Gioberti costituivano il suo primato morale e civile. Bisognava cioè che l'imminente unificazione avvenisse sul riconoscimento delle solide radici della storia d'Italia. Un albero che liberava e valorizzava il capitale della nazione accumulato lungo i secoli. Era una visione ben diversa da quella socialista e repubblicana di un Mazzini e di un Garibaldi, come pure da quella di tutti i profeti delle nuove scienze e delle nuove tecniche. Movimenti quest'ultimi che sognavano una nazione nuova da edificare sulle ceneri del passato. Soprattutto l'Italia di Rosmini non aveva nulla a che fare con il comunismo scientifico che cominciava a bussare alle porte d'Europa, comunismo che Rosmini chiamava livellatore perché partiva dall'azzeramento di tutti i valori passati per l'instaurazione di una nuova uguaglianza minimale creata dal basso. Tra i valori passati da non sottovalutare vi erano quelli apportati dal cristianesimo. Per Rosmini la Chiesa rimane sempre un faro di civiltà tra i popoli. Essa ha nella sua memoria genetica la valorizzazione della persona e di tutto ciò che può giovarle. Dove si mantiene genuinamente fedele alla sua missione, dove viene lasciata libera di testimoniare i valori avuti in consegna da Cristo, la religione cattolica non può non essere apportatrice di libertà uguaglianza, fraternità, spirito di innovazione. Scrive Rosmini, la Chiesa Cattolica non ha bisogno né di privilegi, né di protezioni, né di alleanze, vuole solo essere lasciata libera di seguire la sua missione e non chiede altro. Bisognava allora purificare le menti del tempo proprio in nome di una unità forte e responsabile da tutti quei pregiudizi che uno spirito volteriano aveva disseminato tra la gente colta. Bisognava cioè smetterla con la visione distorta di una Chiesa quale apportatrice di oscurantismo e superstizione, nemica del progresso e della civiltà, tenacemente attaccata ai suoi privilegi e al principio di autorità, ostile ad ogni forma di democrazia. Insomma, scriveva Rosmini, non è senno politico, specialmente in questa difficile condizione del Paese, gettare semi di discordia tra la Chiesa e lo Stato. Queste cose ovviamente Rosmini le diceva sia ai laici sia agli ecclesiastici. Bisognava che gli uni e gli altri si svestissero degli abiti mentali antistorici e si concentrassero invece sinceramente sul bene comune a tutti i livelli. Proprio per amore di quegli uomini che dicevano di voler servire, tutti dovevano sforzarsi di cercare non una libertà bastarda, Rosmini adopera spesso questo termine bastarda o mutilata, ma una libertà integra e responsabile da promuovere all'interno della giustizia. Era questo l'unico modo per neutralizzare il pericolo delle ideologie tra le quali il comunismo e le varie forme di socialismo e di scientismo del tempo che cominciavano a fare capolino. All'interno di questa visione di risorgimento, al tempo stesso territoriale e spirituale, esteriore e interiore, di corpi e di anime, si poneva il problema del tipo di costituzione da dare alla nuova nazione. Rosmini, pur privilegiando la forma monarchica come la più congeniale anche alle nuove democrazie, l'Inghilterra del tempo ne era la riprova, tuttavia considerava possibile anche una forma presidenziale di governo. Aveva letto con attenzione uno dei primi in Italia, La democrazia in America, del francese Alexis de Tocqueville, e si era persuaso della sostanziale bontà di fondo del governo degli Stati Uniti. L'equità e le regole dell'uguaglianza, no? Quello che diceva Tocqueville nell'introduzione, il principio di una regola che vale per tutti, cioè tutti possono ottenere quello che vogliono purché stiano alle regole per ottenerlo. La Costituzione americana, a suo parere, era più congeniale all'Italia della Costituzione federale svizzera, alla quale invece si ispirava Carlo Cattaneo, perché più adatta sia ai tempi nuovi sia alla conformazione storica e geografica del nostro paese. Però rimproverava ai suoi contemporanei la pigrizia di essersi adagiati passivamente sulla forma di costituzioni alla francese, come li chiamava, quasi non potesse trovarsi un modello diverso e superiore a quella. Prendere come oro colato tutto ciò che viene dal di fuori, non voler migliorare e perfezionare modelli stranieri rivelatisi imperfetti nei fatti, era anche questa per Rosmini una forma implicita e sottile di dipendenza degli italiani, un vizio che veniva da lontano e che avrebbe nociuto alla limpidezza del risorgimento italiano. Il difetto principale che egli individuava nelle costituzioni modellate su quella francese era la perpetuazione del principio di signoria, cioè proprio del principio che alimentava gli stati assoluti del passato. Il principio elemento signorile, che mantiene la distinzione tra padrone e servo, non si era trasmesso in modo palese, ma era scivolato nelle nuove costituzioni in modo occulto, addirittura sotto la maschera di una maggiore libertà. E finché non veniva smascherato, avrebbe avvelenato tutte le forme di governo delle democrazie liberali. Dove stava la conservazione del principio di signoria, tipico dell'assolutismo e strangolatore dei diritti genuini della persona? Rosmini lo individua nella presunzione che lo Stato debba essere assoluto sotto tutti gli aspetti, che cioè egli possa deliberare e legiferare su ogni cosa senza riconoscere alcun vincolo di ordine naturale, etico, religioso, internazionale. Qui non si è fatto altro che trasportare di sana pianta tutto il potere concesso una volta al re, attribuendolo ora al Parlamento. Tutto ciò che nel passato poteva il re, ora possono farlo i parlamentari. Una volta si diceva che il potere del re viene da Dio, ora si ripete che il potere del Parlamento viene dai deputati e dai senatori, i quali diventano insindacabili e sciolti da ogni vincolo. Questo principio di signoria si trasformerà col tempo in nazionalismo e le varie nazioni, in nome di tale potere sovrano, faranno subire ingiustizie ai cittadini all'interno, mentre all'esterno non troveranno altro mezzo per avere ragione su altre nazioni altrettanto sovrane che la guerra. All'egoismo familiare si era sostituito un tempo l'egoismo signorile. Ora all'egoismo signorile sarebbe subentrato l'egoismo delle nazioni, che avrebbe fatto soffrire col suo dispotismo l'elemento civile dei popoli centrato sulla libertà integrale della persona. La Costituzione della Nuova Italia per Rosmini non doveva cadere in questa trappola. Lo Stato per lui deve mantenersi entro l'ambito di una tra le tante società, anche se la più vasta e forse la più potente delle società di una nazione. Il fine di questa società non consiste nel creare diritti nuovi o annientare o assorbire diritti acquisiti, ma semplicemente quello di amministrare al meglio i diritti dei singoli cittadini e delle singole società che vivono al suo interno. Tanto meno può il governo sconfinare nelle zone sacre della persona quali sono i diritti di libertà, di coscienza e di proprietà, con la presunzione di poterli ridurre, accrescere, riscrivere. Inoltre, quella società che è lo Stato si viene a formare sia dopo i diritti connaturali alla persona singola, sia dopo i diritti di altre società che affondano le radici nella natura umana, quali la famiglia e la religione. I diritti sia individuali sia sociali che lo precedono vanno dallo Stato riconosciuti e protetti, pena lo scardinamento dello Stato stesso, il quale a sua volta si regge e si alimenta proprio grazie alla solidità delle singole persone e di queste società. Se dunque il suo essere assoluto lo portasse a far da padrone su tali diritti, esso sconfinerebbe dai suoi confini, commetterebbe un abuso di potere. Suo compito, infatti, non è quello di riscrivere i diritti di questo genere, ma di amministrarli in modo che siano esercitati nell'ambito della giustizia ed in vista del bene comune. Un particolare degno di nota: i diritti diventano particolarmente vulnerabili fra le minoranze, dice Rosmini. Le minoranze di qualsiasi genere non hanno la forza sufficiente a difendere i propri diritti. L'unica loro forza, dice Rosmini, sta nella morale protetta dalla giustizia. L'egoismo della maggioranza tende a negarglieli, questi diritti alle minoranze. Il governo che le offende potrebbe anche essere visto con favore dal popolo. Una delle verifiche dell'ingiustizia degli stati moderni verso le minoranze inermi, Rosmini la ravvisa proprio nel comportamento del governo religio piemontese verso gli ordini di vita contemplative. Esso, con una legge di scioglimento, nega a questi cittadini il diritto di associarsi liberamente, li scioglie, cioè. Con un'altra legge di incameramento toglie loro il diritto di proprietà. Trattandosi di cittadini deboli e per di più pacifici, a chi avrebbero essi potuto appellarsi contro l'evidente abuso perpetrato ai loro danni? Per purificare le nuove costituzioni da tentazioni assolutistiche, Rosmini suggerisce di mettere tra i primi articoli il seguente: i diritti di natura e di ragione sono inviolabili per ogni uomo. Affinché poi un cittadino possa avere un luogo cui appellarsi contro i soprusi dello Stato, suggerisce che vengano istituiti dei tribunali politici di giustizia. Una proposta, quest'ultima, che in parte è stata oggi recepita con l'istituzione dei TAR, no? Dei tribunali amministrativi regionali. Federalismo. Se la Costituzione, secondo la giustizia sociale, propone una bozza di carta costituzionale valida per ogni singolo Stato italiano, il saggio sull'unità d'Italia affronta il tema, allora incandescente, sul tipo di unificazione auspicato per l'intera nazione italiana. I progetti allora più in voga, e ciascuno di essi al suo interno conosceva varie versioni, erano sostanzialmente quattro. Il primo aveva come ispiratore Vincenzo Gioberti, che prospettava una confederazione di stati italiani con alla presidenza il Papa. Sappiamo che dopo la svolta di Pio IX riformulerà il suo progetto. Aderivano a questa visione, detta neoguelfa, pur con vari distinguo, sia esponenti cattolici, sia laici, liberali moderati. Il secondo, che si augurava un'Italia repubblicana ed una democrazia liberale senza mediazioni di re e di principi laici o religiosi, aveva come maestri le figure di Mazzini e di Garibaldi. Il terzo, affine al precedente, faceva capo alle teorie di Carlo Cattaneo e Giuseppe Ferrari, i quali contemplavano una nazione che fosse l'espressione libera e spontanea di tante piccole repubbliche autonome e confederate. I liberali moderati si riferivano a questi staterelli come a delle repubblichette in senso dispregiativo. Infine si faceva sempre più strada una nuova ipotesi, quella di semplice annessione di tutti gli stati italiani da parte del Piemonte. Non bisogna poi dimenticare che all'orizzonte cominciava a profilarsi il progetto comunista di una società nella quale il potere sarebbe stato affidato alla classe operaia. Mentre sul versante opposto militava una nutrita schiera di intransigenti laici e cattolici, contrari ad ogni dialogo con le novità costituzionali delle democrazie liberali. La visione rosminiana era affine a quella neoguelfa di Gioberti. Per lui, in divergenza su questo, l'abbiamo sentito dal suo amico Manzoni, la forma confederale non solo sembrava la più realistica al momento, ma anche la più aderente alla giustizia sociale di una nazione peculiare quale era l'Italia. La Confederazione inoltre permetteva di percorrere la strada dell'unificazione senza dover ricorrere all'uso della violenza, la quale finisce col portarsi dietro per decenni i contraccolpi dei diritti violati. Rosmini ebbe anche la possibilità di definire il suo progetto federale in modo più chiaro di altri suoi contemporanei. Tale occasione gli venne data con la missione diplomatica di cui abbiamo parlato. Le note peculiari del suo progetto federale di unificazione italiana erano le seguenti. La Confederazione non poteva attuarsi prescindendo dall'esigenza dell'unità della nazione. Anzi, doveva proprio servire a rafforzare e rendere più unita la nazione. Che poi questa unità forte si rendesse indispensabile lo testimoniavano sia lo spirito degli italiani del tempo sia il realismo politico. Da parte dei cittadini, almeno del ceto colto, era lampante l'aspirazione che la nazione fosse una. Da parte del realismo politico non si poteva pensare che una unione di legami labili e fluttuanti potesse competere con nazioni fortemente radicate e unite come erano quelle dominanti dell'Europa del tempo. Sul tavolo internazionale conta molto, lo sappiamo, la coesione delle forze e delle potenzialità dei singoli popoli. A tenere coesa e fortemente unita la nazione doveva pensare una dieta federale permanente da stabilire a Roma. I membri di questa dieta dovevano essere l'espressione di tutto il popolo italiano. E popolo erano anche i principi, anche i ceti più agiati. Quindi andavano eletti per un terzo dai monarchi dei singoli stati, per gli altri due terzi dalle due camere che a loro volta rappresentavano i diritti dei cittadini comuni. La dieta aveva il compito di legiferare su tutto ciò che riguardava il bene comune di tutta la nazione. Quindi su dichiarazione di guerra, esercito, dogana, moneta, istruzione, eccetera. Inoltre le decisioni della dieta rimanevano vincolanti per tutta la nazione e nessun Stato poteva esimersi dall'osservarle o agire su queste cose comuni in maniera autonoma. Collaterale alla dieta federale, la nazione avrebbe avuto una serie di Stati con i loro parlamenti. Questi ultimi avrebbero avuto il compito di regolare le questioni attinenti al territorio di loro competenza. Circa il numero degli Stati da far confluire nella Confederazione, Rosmini pensava ragionevole non fare della nazione uno spezzatino, ma limitarsi a quegli Stati che avevano una motivazione forte per chiedere l'autonomia. Egli ne aveva individuati quattro: il Regno dell'Alta Italia, che comprendeva Piemonte, Liguria, Sardegna, Lombardia e Veneto, non era allora pensabile il Trentino, l'Alto Adige, non era contemplato, il Granducato di Toscana, gli Stati Pontifici, il Regno delle Due Sicilie. La legittimazione di una confederazione per l'Italia, pensava Rosmini, affondava le radici nell'esigenza di conservare la giustizia politica. Questa nazione, infatti, per la sua conformazione geografica e per il suo passato storico, si era venuta formando con accentuate identità territoriali. E qui abbrevio, perché l'avevamo già detto, il nocciolo nuovo, direi, di Rosmini è questo, rispetto anche al federalismo di oggi, che ci sono diversità che sono diritti acquisiti, ricchezze di singole popolazioni e territori, e la giustizia vuole che siano riconosciuti. Le diversità possono essere positive o negative. Quelle naturali, cioè ragionevoli, e quindi che hanno il diritto ad essere riconosciute, normalmente contribuiscono a fortificare l'unità, ad arricchirla invece che a impoverirla. Le diversità invece negative, che vengono da passioni, da ignoranza, da esperienza non grande, quindi pensiamo razzismo, spirito di corpo, egoismo e tanti altri, queste sono cose che vengono da elementi negativi dell'uomo, questi vanno scoraggiati. Si accettano quindi quelle diversità che confluiscono positivamente a rendere la nazione una e forte, e si scoraggiano invece gli altri tipi di diversità. Il matrimonio civile. Abbiamo detto che tra i temi scottanti sorti nell'ambito dei rapporti Stato e Chiesa si distinse subito quello del matrimonio civile dei cattolici. Una volta diventato costituzionale, era chiaro che bisognava rivedere questi articoli sul matrimonio. I nodi principali da sciogliere erano soprattutto con la Chiesa cattolica. Perché tutti gli stati litigano sempre con la Chiesa cattolica sul matrimonio? Perché la Chiesa cattolica, dice Rosmini, è l'unica che considera il matrimonio anche sacramento. Cioè, per la Chiesa cattolica il matrimonio, per i cattolici, o è anche sacramento o non è matrimonio. Le altre sette religiose o protestanti, eccetera, non considerano il matrimonio parte integrante della loro religione, tant'è vero che hanno tutti ceduto, e per tutti quanti la notizia di ieri, anche i valdesi accettano il matrimonio dei gay da oggi in poi. La Chiesa cattolica invece ha questo passato, che viene anche rafforzato dal Concilio di Trento, che dice: se qualcuno dirà che le cause matrimoniali non spettano ai giudici ecclesiastici sia scomunicato. E da qui si capisce anche tutte le polemiche del secolo scorso. Che cosa significa allora? Che almeno per i cattolici la Chiesa cattolica deve essere lasciata libera di dire le condizioni perché quel matrimonio sia veramente matrimonio per i cattolici. Nel momento in cui lo Stato volesse dettare lui le condizioni perché un matrimonio tra cattolici sia matrimonio, in quel momento, dice Rosmini, lo Stato protegge i ribelli della Chiesa, ma non protegge più la libertà della Chiesa. Mette cioè il cattolico contro la sua Chiesa. Allora c'era un altro inconveniente, perché anche il matrimonio civile era indissolubile. Se si sposavano con un matrimonio che la Chiesa non riconosceva e poi si pentivano, non potevano tornare indietro perché ormai erano sposati con lo Stato civilmente con quel tipo di matrimonio. Questo, dice Rosmini, inizia, quando lo Stato vuole fare queste cose, inizia a creare all'interno dei cattolici conflitti infiniti di coscienza, guerra tra di loro, tanti inferni particolari che noi sacerdoti sperimentiamo giornalmente. Cioè all'interno c'è grande labilità su questo fatto. Che cosa allora Rosmini avrebbe preferito? Avrebbe preferito che Stato e Chiesa si unissero e ragionassero su come era indispensabile creare una giurisdizione sul matrimonio anche per i cattolici, bisognava farlo in dialogo e in concordia. C'erano invece dei pregiudizi fortissimi da una parte e dall'altra che impedivano questa volontà di dialogo e spingevano a una soluzione unilaterale. Da parte dei cattolici c'era una grossa resistenza di chi non voleva avere niente a che fare con lo spirito moderno delle costituzioni. Da parte liberale, diciamo, c'erano ormai questi movimenti avanzati che consideravano la religione come un avanzo medievale che sarebbe presto scomparso, e quindi non valeva la pena mettersi d'accordo con loro, oppure scambiavano la Chiesa per uno Stato invece che come maestra di spiriti, ed erano tante le ragioni. Comunque tutte queste passioni messe insieme hanno portato piano piano a fare in modo che il Piemonte decidesse in tutte queste leggi, decidesse unilateralmente e quindi facesse delle leggi senza interpellare veramente la Chiesa. In tutta la vicenda che riguarda il Rosmini pubblicista emerge la costante preoccupazione che il governo piemontese guardi alla Chiesa non come Stato fra altri Stati, ma come maestra e custode del patrimonio etico e spirituale degli italiani. La Chiesa quindi come detentrice di ricchezze genuine, cioè di potenzialità civilizzatrici che hanno per unico scopo il bene individuale e il bene comune dei cittadini. Però questa Chiesa, come l'avevano lasciata i vecchi regimi politici, era anche una Chiesa crocifissa, ed è che il tema delle cinque piaghe, perché portava piaghe secolari originate dal desiderio dei governi precedenti di tenerla vicina per usarla a fini temporali. E cosa più triste, c'erano dei cattolici che si erano affezionati a queste piaghe. Come per gli altri stati, Rosmini ora rivendicava anche per la Chiesa la libertà di muoversi all'interno della nuova società secondo la sua natura di società degli spiriti, come madre disinteressata di valori etici e spirituali. Infatti, solo se lasciata libera di adempiere la sua missione evangelica, senza privilegi ma anche senza ceppi che la asservivano, essa avrebbe potuto dare all'umanità i beni genuini di cui era portatrice. Il governo non deve mai preoccuparsi del potere spirituale della Chiesa, deve preoccuparsi sempre e solo del fatto che sia contaminata, cioè che quindi non sia una chiesa genuina. Nella vicenda delle leggi antiecclesiastiche piemontesi, Rosmini aveva la riprova dolorosa che una buona porzione di uomini di chiesa si accaniva a non voler perdere asservimenti statali che si presentavano sotto la maschera di privilegi, ed una buona porzione di laicisti la considerava come una potenza politica straniera che voleva interferire nella vita interna degli altri stati. Con queste condizioni pregiudiziali non si poteva fare nulla. Era l'impostazione iniziale del problema che rendeva laboriose e imperfette le soluzioni, riservando alla Chiesa nuovi ceppi e nuove sofferenze. Rosmini percepiva la difficoltà di impostare ai suoi tempi il dialogo Stato-Chiesa su basi corrette e si sforzava di dirlo, ma non si illudeva sui risultati a medio e lungo termine. La Chiesa sarebbe continuato a rimanere incompresa e ostacolata, a camminare con nuovi ceppi o piaghe che le avrebbero impedito di respirare col respiro universale del Vangelo. I progetti di legge, che in parte furono approvati durante la vita di Rosmini e in parte dopo la sua morte, non lasciavano intravedere nulla di buono. L'abolizione degli ordini religiosi contemplativi avrebbe tolto alla Chiesa la libertà di esercitare la sua forma più alta di carità, cioè la carità spirituale, che è poi sorgente alimentatrice di tutte le altre forme di carità del prossimo. Il cristiano, infatti, ama il prossimo perché ama Dio nell'uomo. Togliete alle suore di Madre Teresa la possibilità di pregare e le suore di Madre Teresa non serviranno più i malati, perché lo fanno solo per amore di Dio. Quindi togliete questa alimentazione alla Chiesa degli ordini contemplativi e la Chiesa si degrada prestissimo. L'incameramento dei beni ecclesiastici avrebbe negato alla Chiesa il diritto alla libertà di possedere e di amministrare i beni secondo l'ordine della carità temporale. Gli interventi nelle scuole cattoliche minacciavano di togliere alla Chiesa il diritto alla libertà di insegnare, quindi ponevano nuovi ceppi a quella forma di carità che alla Chiesa il diritto, che si chiamava intellettuale. Per cui la Chiesa avrebbe dovuto combattere con gli stati moderni per mantenere il diritto a esercitare sia la carità spirituale, sia la carità intellettuale, sia la carità temporale. Più crocifissa di così. Erano passi sbagliati, ingiusti per il modo unilaterale con cui si compivano, anche se di segno opposto ma uguale nell'ingiustizia a quelli dei vecchi regimi. Infatti questi ultimi vecchi regimi proteggevano la Chiesa per usarla, mentre i nuovi governi la andavano mortificando per umiliarla e farle espiare il passato abbraccio privilegiato ma strangolante fra trono e altare. Conclusione: la Chiesa per Rosmini non è mai stata libera. Mentre nelle altre leggi a suo danno la Chiesa avrebbe potuto trovare occasione per una maggiore purificazione spirituale, con la legge civile sul matrimonio dei cattolici Rosmini prevedeva un danno nuovo, più profondo, causa di tanti altri danni futuri. Qui il governo non riconosceva alla Chiesa il diritto di conservare per i suoi figli la condizione di sacramento al matrimonio. Non nel senso teorico che il cattolico non poteva sposarsi secondo le norme della Chiesa, ma nel senso che metteva i cattolici gli uni contro gli altri, creava confusione nelle loro coscienze, proteggeva chi si ribellava alla Chiesa, impediva al cattolico ribelle la possibilità di un ritorno di conversione. Iniziava quel percorso di lacerazione delle coscienze, la cosa più brutta dell'istituzione del divorzio, perché trascurava l'interno dell'uomo, il suo bisogno di appagamento, le esigenze del cuore umano. La mia esperienza di sacerdote, in tutti i casi che ho conosciuti, è che nel divorzio nessuno esce vincente. Perdono tutti, gli sposi, i figli, i genitori, i familiari, e si creano tanti di quegli inferni che la legge non riesce a immaginare. Lacerazione della coscienza che non aumentano certo l'appagamento. Soprattutto la presunzione dello Stato di dettare le condizioni per la validità del matrimonio finiva col togliere questa istituzione fondamentale dalla zona del sacro in cui l'unione era nata e cresciuta. E questo è un altro punto forte di Rosmini. Il matrimonio, pensava Rosmini, proprio per la sua conformazione, insieme preziosa ma fragile, ha bisogno di un sostegno forte, interiore e spirituale. Non per nulla la Sacra Scrittura ci dice che il primo matrimonio è stato celebrato da Dio stesso e seguito dall'ingiunzione «non separi l'uomo ciò che Dio ha unito». Era una specie di minaccia, di ammonimento. Presumere di asportarlo da questa zona sacra e di coltivarlo interamente nell'ambito della legislazione civile significa dargli un terreno fluido e insicuro, come lo sono le leggi civili e gli umori delle maggioranze di turno. La storia insegna che una volta lasciato interamente alla legislazione civile, il matrimonio scivola progressivamente verso il basso, cioè viene sempre stimato di meno. Prima perde l'aura sacrale che lo accompagna, poi perde progressivamente la sicurezza di stabilità, di dignità, l'integrità, la ricchezza e la profondità degli affetti e dei valori che dovrebbero accompagnarlo. È curioso che oggi, quando si decide di sposarsi, prima si pensa all'avvocato, al commercialista e al notaio per premunirsi, poi si pensa al ristorante, poi si pensa ai fotografi, eccetera, ultimo al sacerdote, quando tutto è stato e pronto. La debolezza e la fluida tensione morale delle civiltà finirà col ridurlo ad una realtà povera, labile, in balia delle passioni del momento. Lungo questa strada, conclude Rosmini, e l'abbiamo già visto all'inizio, verrà un giorno in cui la gente si chiederà: ma c'è qualche ragione per sposarsi? Non è meglio convivere e basta? Sono considerazioni che in Rosmini erano sinistre premonizioni, per noi invece a circa un secolo e mezzo di distanza sono diventate realtà. Grazie.